Rivedo oggi il luogo della caccia d'una volta, sull'orlo del gran colle deserto. Le colline mandano un fresco profumo di timo e di lavanda. I richiami, fra il muoversi dei pini, fischiano dolcemente. Il sole mostra all'orizzonte un riccio dei suoi capelli fiammeggianti e là, sopra un ramo, in mezzo alla luce bianca, v'è un tordo immobile. Andate ad inseguire le lepri e non ridete. Fareste fuggire il mio tordo? Ho due gatte. L'una, Francesca, è bianca come una mattina di maggio, l'altra, Caterina, è nera come una notte d'uragano. Francesca ha la testa rotonda e allegra. I suoi grandi occhi d'un verde pallido occupano tutto il suo viso. Il suo naso e le sue labbra sono tinte di carminio. La si direbbe una vergine innamorata del suo corpo. Essa è grassa, affusolata, parigina fino alle punte degli artigli. Si ferma camminando, assume pose seducenti, ritirando la coda col fremito brusco d'una signora che rialza lo strascico del vestito. Caterina ha la testa appuntita e fina d'una dea egiziana. I suoi occhi gialli come il lume d'oro hanno la durezza impenetrabile delle pupille di un idolo barbaro. Agli angoli delle sue labbra sottili ride l'eterna e muta ironia delle sfingi. Quando si accoccola sulle zampe posteriori con la testa alta ed immobile, è una divinità di marmo nero. Passano ambedue le loro giornate sulla sabbia gialla del giardino. Francesca si rotola col ventre all'aria, tutta occupata della sua toeletta, leccandosi le zampe con la cura delicata d'una civetta che si imbianca le mani con l'olio di mandorla dolce. Non ha che tre idee in capo e si indovina dal suo folle aspetto di gran mondana. Caterina pensa, guardando senza vedere, penetrando con lo sguardo nel mondo sconosciuto, e resta per ore ed ore intere, dritta, implacabile, sorridente del suo strano sorriso di bestia sacra. Quando accarezzo Francesca con la mano, essa arrotonda il dorso, emettendo un leggero miagolio. È così felice quando qualcuno si occupa di lei, alza la testa con un movimento blando e mi rende la carezza, fregando il suo naso contro la mia guancia. I suoi peli fremono, la sua coda ha lente ondulazioni e finisce col cadere in deliquio con gli occhi chiusi, facendo dolcemente le fuse. Quando voglio accarezzare Caterina, essa evita la mia mano. Preferisce vivere solitaria, immersa nel suo sogno religioso, ha il pudore di una dea, cui ogni contatto umano punge ed irrita. Se arrivo a prenderla sulle ginocchia, ella si stende con la testa allungata, con gli occhi fissi, pronta a scappare d'un salto. Le sue membra nervose, il suo corpo magro, resta inerte sotto le mie dita che lo accarezzano. Essa non degna di scendere alle gioie amorose d'un mortale. È così che Francesca è una figlia di Parigi, creatura leggera ed incantevole, che si venderebbe per un complimento fatto alla sua veste bianca. È così che Caterina è una figlia di qualche città rovinata, di non so quale paese lontano, dalla parte del sole. Esse sono due civiltà, bambola moderna l'una, idolo di una nazione morta l'altra. Ah, se potessi leggere nei loro occhi. Le prendo in grembo, le guardo attentamente, perché mi confidino i loro segreti. Ma non abbassano le palpebre, anzi, sono loro che studiano me. Io non leggo nulla nella vitrea trasparenza dei loro occhi, che si aprono come buchi senza fondo, come pozzi di pallida luce in cui nuotano scintille ardenti. E Francesca fa le fusa più teneramente, mentre gli sguardi gialli di Caterina penetrano in me come spilli d'ottone. Ultimamente Francesca è divenuta madre. Questa cervellina ha un cuore eccellente. Essa cura con un'infinita tenerezza il piccino che le venne lasciato. Lo prende delicatamente per la pelle del collo, al fine di condurlo in tutti gli armadi della casa. Caterina la guarda, immersa in profonde riflessioni. Essa assume in sua presenza atteggiamenti di filosofo antico, che pensa alla vita e alla morte delle creature, fabbricando in sogno tutto un sistema filosofico. Ieri, intanto che la madre era uscita, venne ad accoccolarsi presso il piccino. Lo ha toccato, lo ha rivoltato con la zampa. Poi bruscamente l'ha portato in un angolo oscuro, ove, credendosi ben nascosta, si è posta davanti al piccino, con gli occhi lucenti, con la schiena fremente, come una sacerdotessa che si prepara ad un sacrificio. E credo che la fosse sul punto di stritolare coi denti la testa della vittima, quando intervenni e la scacciai. Ella gettò sguardi diabolici mentre fuggiva, sottile, silenziosa, senza una protesta. Ebbene, io amo sempre Caterina. L'amo perché è perfida e crudele, come una bestia dell'inferno. Che mi importano le grazie leggere di Francesca? Le sue smorfie deliziose e il suo portamento di vergine folle. Tutte le nostre figlie d'Eva hanno la propria bianchezza. Ma io non ho ancora potuto trovare una sorella a Caterina. Una creatura perversa e fredda. Un idolo nero che viva nel sogno eterno del male. Nei rosai, nei cimiteri, sbocciano fiori larghi d'una bianchezza lattea, di un rosso scuro. Le radici vanno a prendere in fondo alle bare il pallore dei petti virginali, lo splendore sanguinoso dei cuori affranti. Questa rosa bianca è la fioritura d'una fanciulla morta a 16 anni. Questa rosa rossa è l'ultima goccia di sangue d'un uomo caduto lottando. Oh, fiori splendidi! Fiori viventi! C'è in voi qualche cosa dei nostri morti. In campagna i pruni e gli albicocchi crescono gagliardamente dietro la chiesa. I frutti sono indorati dal sole. L'aria aperta dà loro un sapore squisito. E la governante del curato ne fa conserve che sono rinomate a più di 10 leghe di distanza. Io ne mangiai. In un angusto cimitero di villaggio che io conosco, vi sono piante superbe d'uva spina, alte come alberi. Il frutto rosso sotto le paglie verdi somiglia a grappoli di ciliegie e ho veduto lo scaccino venir la mattina con un pane sotto il braccio a merendare, tranquillamente seduto su di un canto d'una vecchia pietra sepolcrale. Una truppa di passeri lo circondava. Egli coglieva l'uva spina, gettava briciole di pane ai passeri. Quel piccolo mondo mangiava con grande appetito sulla testa dei morti. È una festa per il cimitero. L'erba cresce, rigogliosa. Dei ceppi di papaveri selvatici stendono da un lato una tovaglia rossa. L'aria spira largamente dalla pianura, portando tutti i buoni odori dei fieni segati. A mezzodì le api ronzano al sole. Le lucertole grigie svengono sull'orlo della loro tana, con la gola aperta bevendo il calore. I morti hanno caldo. Non è più un cimitero. È un cantuccio della vita universale, dove l'anima dei morti passa nei tronchi degli alberi, dove non vi è più che un vasto bacio di ciò che era ieri e di ciò che sarà domani. I fiori sono il sorriso delle fanciulle, i frutti sono il bisogno dell'uomo. Là è permesso cogliere i fiordalisi e i papaveri, i fanciulli vengono a farne dei mazzi. Il curato non si addira che quando salgono sui prugni, perché questi sono suoi, mentre i fiori sono di tutti. Talvolta bisogna falciare l'erba del cimitero perché diventa così alta che le croci di legno restano nascoste. Quel fieno viene mangiato dalla mucca del curato. Il villaggio non ci vede un male al mondo e nessun parrocchiano pensa di accusare la giumenta di mordere l'anima dei morti. Maturina aveva piantato un rosaio sulla tomba del suo fidanzato e tutte le domeniche di maggio andava a cogliere una rosa che metteva fra i veli del suo seno. Passava così la domenica col profumo del suo amore scomparso. Quando abbassava gli occhi su quel velo, le pareva che il suo amante le sorridesse. Ultimamente andai una mattina al Père Lachaise. Il cimitero stendeva sul limpido azzurro dell'orizzonte le sue file di tombe bianche. Massi d'alberi si elevavano sulla collina, mostrando sotto il merlo ancora tenero delle loro foglie gli splendidi angoli delle grandi tombe. La primavera è dolce per i campi deserti, ove riposano i nostri morti diletti. Essa semina di erbetta i viali che le giovani vedove percorrono a passo lento. Imbianca i marmi dando loro una gaiezza infantile e serena. Percorsi lentamente i viali. Quel glaciale silenzio. Quei profumi penetranti. Quei soffi tiepidi venuti non si sa donde, come il respiro carezzevole di donne che non si vedono. Si sente che tutto un popolo dorme in questa terra, che si commuove dolorosamente sotto il piede dei passanti. Da ogni fenditura dei mattoni sfugge una respirazione regolare e dolce, come quella di un fanciullo, che si trascina per terra. Nuovi inverni passarono sul marmo di Alfredo de Musset. Lo ritrovai più bianco, più intenerito. Le ultime piogge gli hanno messo una veste nuova. Un raggio cadente da un albero vicino rischiarava di luce viva il profilo, fino e nervoso del poeta. Quel medaglione col suo eterno sorriso ha una grazia che rattrista. Da dove viene dunque la strana potenza del De Musset sulla mia generazione? Vi sono pochi uomini che, dopo averlo letto, non abbiano conservato nel cuore una dolcezza eterna. E tuttavia il De Musset non ha insegnato a vivere né a morire. È caduto ad ogni passo. Nella sua agonia non ha potuto che rialzarsi sui ginocchi per piangere come un fanciullo. Non importa. Noi l'amiamo d'amore, come un amante che, calpestando il nostro cuore, lo feconderebbe. È il poeta che ha gettato il grido di disperazione del secolo. È stato, di tutti noi, il più giovane, il più sanguinante. Il salice piantato da mani pietose dinanzi la sua tomba è sempre languente. Questo salice è l'ombra del quale egli ha voluto dormire, non è mai cresciuto vigoroso e libero in tutta la sua forza. Le sue giovani fronde pendono tristemente, i suoi steli ricadono come lacrime pesanti e stanche. Le sue radici bevono forse nel cuore del morto tutte le amarezze della sua vita sciupata. Rimasi lungamente pensieroso. Là, ai miei piedi, rumoreggiava Parigi. Qui un grido d'uccello, un ronzio, d'insetto. Lo scricchiolare improvviso di un ramo. Poi silenzio profondo. E si sentiva più forte il respiro delle tombe. Solo percorreva piano piano il viale un abitante del quartiere, forse un piccolo possidente, in pantofole con le mani dietro la schiena, come un buon borghese che aspira i primi tepori dell'aria. Le mie rimembranze si risvegliavano e mi parlavano della mia giovinezza, di quell'epoca felice in cui percorrevo i sentieri della mia cara Provenza. Il De Musset era allora mio compagno. Lo portavo nel mio carniere. E dietro il primo cespuglio dimenticavo il mio fucile sull'erba e leggevo il poeta, in quell'ombra calda del mezzogiorno, profumata di salvia e di lavanda. Io gli devo i miei primi dolori e le mie prime gioie. Nella passione di analisi esatta che mi domina quando sento salirmi sul viso improvvise vampe di gioventù, io penso oggi ancora a quel disperato e lo ringrazio di avermi insegnato a piangere.